caso non è chiuso. Maria Rosaria Boccia conferma e rilancia: San Giuliano è sotto ricatto, ma non dice di chi. La donna ribadisce viaggi, missioni e spese pagate e aggiunge: ero con lui, ho ascoltato telefonate, letto messaggi. Il ministro non vuole mollare il posto, ma è sempre più difficile per Meloni difenderlo. Schlein imbarazza il paese, si dimetta. Protestano giornalisti e magistrati per la stretta del governo sull'informazione giudiziaria. Non potranno più essere pubblicate neanche in parte le ordinanze di custodia cautelare, silenzio sulle inchieste fino a fine indagine. La federazione della stampa non è garantismo, ma un favore a politici e potenti. La guerra a Gaza: nella notte almeno 10 vittime dei bombardamenti israeliani, colpita tutta la striscia da nord a sud. Le Nazioni Unite denunciano la situazione umanitaria catastrofica. Nel giornale radio l'intervista alla portavoce dell'agenzia ONU per i palestinesi. Francia: la sinistra chiama alla mobilitazione dopo la nomina primo ministro di Michel Barnier, esponente della destra gollista. L'elezione è stata rubata, accusa Mélenchon, domani le manifestazioni. Macron ribalta così il risultato del voto di luglio e incassa il via libera anche della destra di Le Pen. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. Dunque avete sentito conferma e rilancia. Maria Rosaria Boccia in una video intervista alla stampa parla del suo rapporto con il ministro San Giuliano e ribadisce di avere partecipato alle riunioni preparatorie del G7 a Pompei come consulente del ministero. Conferma la relazione personale con San Giuliano e racconta non solo di missioni in qualità di consulente, ma anche di viaggi personali, ad esempio a dei concerti insieme al ministro. Pagava sempre il ministero, dice. Io mi sono sempre rapportata per le spese al capo di gabinetto del ministro.
Io ho sempre saputo che pagava il ministero, come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria che organizzava sempre tutti i viaggi.
Boccia fa risalire la conoscenza con San Giuliano non a maggio di quest'anno, come lui aveva detto, ma ad agosto 2023. La donna, che si definisce imprenditrice del wedding ed esperta di eventi e comunicazione, va oltre e dice che San Giuliano potrebbe essere ricattato.
Mi riferisco ad alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto.
Quindi il ministro, secondo lei, è sotto ricatto?
Io penso di sì.
È chiaro che questa accusa, l'accusa di ricattabilità, è molto pesante. Infine, alla domanda su eventuali file in suo possesso che coinvolgano Meloni o altri politici o ministri, Boccia risponde: io ero a stretto contatto con il ministro, quindi ho ascoltato telefonate e ho letto messaggi. Le opposizioni incalzano, chiedono che San Giuliano si dimetta. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
Penso che questa vicenda abbia già imbarazzato a sufficienza questo paese e mi chiedo per quale ragione Giorgia Meloni abbia respinto le dimissioni di San Giuliano, che erano probabilmente il primo atto opportuno del ministro da quando si è insediato.
Le opposizioni sollevano anche la questione della RAI con il TG1 messo a disposizione del ministro per un'intervista di un quarto d'ora. Di questo aspetto si occuperà la commissione di vigilanza. Resta poi anche in sospesa l'eventuale mossa della Procura di Roma, che dovrà valutare l'esposto presentato da Bonelli dei Verdi per l'eventuale reato di peculato a carico del ministro. Il caso dunque è, come si vede, tutt'altro che chiuso. San Giuliano ieri era regolarmente al lavoro al ministero dopo l'imbarazzante intervista al TG1. Il punto ora è cosa farà Giorgia Meloni, se continuerà a lasciarlo al suo posto, come sembra aver fin qui deciso, oppure se sarà costretta a licenziarlo. Comunque vada, la vicenda ha già lasciato un segno profondo. Sentiamo Michele Migone.
La vicenda sembra tutt'altro che conclusa, ma già a questo punto ha minato e profondamente la credibilità di chi dentro il governo ne è stato protagonista o ha tentato di gestirla. Gennaro San Giuliano è rimasto sotterrato dai colpi inferti a suon di post su Instagram da Maria Rosaria Boccia, incapace di dare di volta in volta spiegazioni plausibili in risposta alle affermazioni della donna. Alla fine si è trovato con le spalle al muro, fino ad arrivare all'incredibile intervista di 15 minuti sul TG1, un autogol che di fronte a 3 milioni e più di telespettatori gli ha ha fatto perdere ogni dignità come rappresentante delle istituzioni, ma che purtroppo l'ha fatto perdere alle istituzioni stesse, quelle che dovrebbe rappresentare, e al servizio pubblico televisivo, usato come se fosse uno strumento di proprietà per sistemare le proprie questioni private e politiche. Chi abbia suggerito a San Giuliano di andare in televisione non è chiaro. Secondo alcune ricostruzioni sarebbe stata una sua idea, un modo non richiesto di lavarsi la coscienza, una scelta molto poco lucida perché non ha fatto altro che amplificare l'effetto del caso. Secondo altri retroscena invece sarebbe stata la stessa Giorgia Meloni a ordinargli di farlo. Se così fosse, la Presidente del Consiglio avrebbe commesso un grave errore di gestione, sottovalutando la capacità di San Giuliano di reggere la tensione di una così difficile prova. Non sarebbe però questo l'unico sbaglio di Meloni in questa vicenda. Prima ha dato credito alla versione raccontata al Ministro della Cultura per essere poi smentita da Maria Rosaria Boccia con un semplice post. Poi, invece di premere per le dimissioni di San Giuliano, le avrebbe respinte, come lui ha detto alla RAI, non avendo compreso quanto sarebbe stato devastante questo caso per l'immagine del governo.
Intanto si è riaperto anche la questione giustizia e informazione. Il governo ha approvato la stretta sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Non potranno più essere pubblicate né in tutto né in parte gli atti delle inchieste che portano agli arresti o ad altre misure cautelari. I giornali potranno riportare solo il reato contestato. In sostanza non si saprà quasi niente delle inchieste fino alla fine delle indagini. La Federazione della Stampa parla di legge bavaglio, dice che questo non c'entra con il garantismo, ma piuttosto mira a proteggere politici e altri potenti che vogliono il silenzio. Alessandra Costante è la segretaria dell'FNSI.
Questa legge ci vede contrari fondamentalmente perché toglie ai giornalisti la possibilità di pubblicare anche per stralcio le ordinanze di custodia cautelare. Non è un problema dei giornalisti, è la cittadinanza che avrà un problema di informazione. Prendi l'ultimo caso, quello che ha scosso la regione Liguria, la politica però anche nazionale, che è quella dello scandalo che ha travolto il presidente della regione Toti. Bene, noi non avremmo potuto leggere nulla di quello che era nell'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Non sarebbe stato noto fino alla fine delle indagini preliminari. Peccato che le indagini preliminari siano ancora in corso.
Protesta anche l'Associazione Nazionale Magistrati. Stefano Musolino è magistrato e sostituto procuratore alla Procura Antimafia di Reggio Calabria.
È l'ennesimo provvedimento che manifesta aperta sfiducia nei confronti della magistratura e nella sua capacità di esporre in maniera efficace i provvedimenti cautelari. E quindi di conseguenza poi un attacco molto più dirompente, a mio giudizio, nei confronti della libertà di informazione di tutti i cittadini, che non potranno più apprendere direttamente quale sia il testo dell'ordinanza cautelare, ma dovranno accontentarsi di riassunti. Il che in un'epoca della cosiddetta post-verità, nella quale non sembra non ci sia più niente di oggettivo, ma ognuno può dire quello che vuole su qualunque cosa, dai terrapiattisti ad andare avanti, questo vuol dire che non ci potrà mai essere più un'informazione autenticamente oggettiva, perché fondata su un dato letterale incontrovertibile, ma ognuno la potrà raccontare come più gli piace.
Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nella notte l'esercito israeliano ha bombardato ancora Gaza da nord a sud, sono almeno 10 le vittime. La situazione umanitaria per i palestinesi è catastrofica, ha detto questa mattina, così l'ha definita il portavoce delle Nazioni Unite e dell'ONU, che ha spiegato che più di 1 milione di persone nella zona centrale e meridionale della striscia non hanno ricevuto alcuna razione alimentare per tutto il mese di agosto. Elisa Cardillo è la portavoce dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, così ai nostri microfoni è stata intervistata da Martina Stefanoni.
La distruzione è ormai ovunque, i nostri colleghi direttamente dal campo ci dicono che è veramente difficile vedere dei palazzi, delle infrastrutture che non siano state colpite assolutamente dalla guerra, e sono addirittura sorpresi quando notano un panorama di questo tipo. Quindi la distruzione è veramente ovunque ed è orribile, e ci vorranno moltissimi sforzi, moltissime risorse economiche e moltissimo tempo per ricostruire qualora quando ci si augura ci sarà un cessato il fuoco definitivo e si potrà sperare per una ricostruzione, un futuro migliore per la popolazione e per la striscia.
E intanto le trattative per la tregua sembrano nuovamente in stallo, il 90% dell'accordo di cessate il fuoco è stato concordato, ma rimangono questioni critiche, ha detto il segretario di Stato americano Blinken. Poco fa l'agenzia palestinese Wafa ha riferito che l'esercito israeliano, dopo 10 giorni di assedio, ha iniziato il ritiro da Jenin in Cisgiordania, nei territori occupati dall'inizio dell'offensiva. Ci sono state oltre 40 vittime. La sinistra francese chiama alla mobilitazione dopo la nomina di Michel Barnier come nuovo primo ministro. Dopo più di 50 giorni di stallo, il presidente Macron ha scelto il 73enne esponente del partito della destra gollista per formare il nuovo governo e così ribaltando di fatto il risultato del voto di luglio, che aveva visto la vittoria del nuovo Fronte Popolare. Servizio da Parigi.
Aver manifestato, aver sperato, aver festeggiato, ma soprattutto aver votato per niente è il sentimento amaro dei milioni di francesi che il 7 luglio scorso, la sera del secondo turno delle elezioni legislative, avevano celebrato la vittoria della sinistra e che 2 mesi dopo si sono ritrovati ieri con un primo ministro di destra sostenuto da una coalizione di centrodestra e, come titolo del quotidiano Libération questa mattina, approvato dall'estrema destra. È il fatto politico della nomina di Michel Barnier a primo ministro, l'intesa esplicita tra centrodestra e destra estrema, suggellato dal commento di Marine Le Pen, che ha salutato un nuovo primo ministro rispettoso di tutte le forze politiche e dunque degli elettori del Rassemblement National, prima esigenza espressa dalla leader nazional populista. Il quotidiano di riferimento della destra, Le Figaro, saluta un primo ministro di pacificazione e dialogo, con un'agenda a destra tutta, secondo le prime parole di Barnier: rigore di bilancio e giro di vita su sicurezza e immigrazione. Detta altrimenti, taglia la spesa sociale e pugno di ferro contro poveri e marginati e immigrati. Per la gauche, che denuncia unita il tradimento del voto e della democrazia, non resta, oltre lo sdegno, che la resistenza e la protesta, a cominciare da domani con l'appello a manifestare in tutta la Francia delle associazioni e sindacati studenteschi, a cui si uniscono da ieri in forme diverse tutti i principali partiti, associazioni e collettivi della sinistra. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Il presidente ucraino Zelensky oggi sarà in Germania, sarà a Ramstein al vertice dei paesi alleati dell'Ucraina, missili e lunga gittata, sistemi di difesa aerea, possibilità di usare le armi per colpire in profondità la Russia. Queste le richieste che farà ai paesi occidentali. Sarà anche l'occasione di presentare il nuovo governo di Kiev dopo le nomine che sono arrivate ieri. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Nonostante il terremoto provocato dalle nuove nomine nel governo ucraino, il presidente Zelensky non si ferma e oggi sarà nella base NATO di Ramstein in Germania per una riunione del gruppo di contatto per l'Ucraina, ovvero l'insieme dei paesi che da 30 mesi forniscono armi e denaro a Kiev. Secondo la rivista tedesca Spiegel, Zelensky chiederà ai suoi partner occidentali ulteriori forniture di armi, in particolare missili a lungo raggio e una maggiore difesa antiaerea. Di sicuro insisterà anche sull'autorizzazione a colpire all'interno del territorio russo, così come ha fatto ieri in una lunga telefonata con il presidente Macron, nella quale il leader ucraino avrebbe insistito sulla necessità di colpire gli aeroporti russi. Oggi Zelensky dovrebbe incontrare anche il cancelliere Scholz in un incontro a porte chiuse che giunge dopo le ultime indagini che accusano un gruppo di ucraini del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2. A Kiev intanto alcuni dei nuovi ministri hanno già giurato, tra questi Andriy Sybiha, nuovo ministro degli esteri che prende il posto di Dmytro Kuleba, volto chiave della guerra ucraina fino a ieri e oggi figura ingombrante da piazzare altrove, forse all'ambasciata ucraina presso l'UE a Bruxelles. Sybiha, un diplomatico di lungo corso, ha 49 anni e dopo incarichi a Varsavia, in Turchia e al Dipartimento dei Servizi Consolari di Kiev, nel 2021 è stato nominato vice capo dell'ufficio di Zelensky con decreto presidenziale. Da allora è sempre stato a stretto contatto con il capo del governo, che il 12 aprile scorso lo aveva nominato primo vice ministro degli esteri.
In Germania la crisi dell'auto si ripercuote anche sulla Volkswagen. È in crisi lo storico modello tedesco della gestione partecipata dei sindacati dei lavoratori nel gruppo automobilistico.
È la fine di un'era, quella cioè della cogestione aziendale fra sindacati, consiglio di fabbrica e imprenditori, che per decenni ha contrassegnato il modello economico tedesco e soprattutto quello della Volkswagen. L'annuncio del direttivo della casa automobilistica di Wolfsburg di cancellare l'accordo sulla garanzia occupazionale in vigore dal lontano 1994, di valutare la chiusura di alcuni impianti in Germania e di licenziare un numero ancora indefinito di dipendenti è uno shock per i 110.000 lavoratori collaboratori tedeschi del gruppo. Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica, promette battaglia. Abbiamo sempre preso le decisioni insieme, eravamo come una famiglia, ma l'annuncio dell'azienda pone fine a questa cooperazione e non lo accetteremo, ha dichiarato la sindacalista nel corso di un'assemblea dei lavoratori a Wolfsburg. Stefan Weil, il governatore della Bassa Sassonia, la regione che ospita molti stabilimenti del gruppo e che detiene il 20% dei titoli dell'azienda, ha annunciato di ricorrere al suo diritto di veto per bloccare la decisione e il taglio di migliaia di posti di lavoro. E anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz è intervenuto nel conflitto, invitando i vertici dell'azienda a rivedere i loro piani. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Mostra del cinema di Venezia, siamo alle ultime battute, alle ultime proiezioni. Domenica il gran finale con il Leone d'Oro, la nostra inviata a Venezia, Barbara Sorrentini.
Il concorso sta arrivando al termine e l'ultimo film italiano in corsa per il Leone d'Oro è Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Di chi si parla si sa da tempo, ma finalmente abbiamo scoperto come. Iddu è Matteo, boss di Cosa Nostra, nascosto da anni e in comunicazione con pochi fidati eletti attraverso i pizzini. Il film, nato prima dell'arresto e morte di Messina Denaro, ha come protagonista Elio Germano e l'apparentemente fedele Catello, incastrato dai servizi segreti Tony Servillo. Tra regolamenti di conti, promesse non mantenute, giochi di potere, i due registi aggiungono in alcuni dialoghi e situazioni dei toni da commedia. In un paesaggio assolato e misterioso risaltano la fotografia di Luca Bigazzi e la colonna sonora firmata da Colapesce. Il regista Antonio Piazza ha raccontato qui a Venezia di aver subito negli anni Ottanta minacce di stampo mafioso rivolte a suo padre, piccolo imprenditore a cui hanno bruciato cantieri e intimidito in diverse occasioni. Raccontare la mafia al cinema è, per Piazza e Grassadonia, quasi una missione, ma per realizzare Iddu gli sono stati rifiutati fondi pubblici.
Tempo variabile oggi, ancora qualche pioggia al nord, ma in esaurimento nel corso della giornata ci saranno anche diverse schiarite. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme ad Omar Caniello. Le notizie tornano alle 8. Una buona giornata.